10, 9, 37, Pola, il momento,
sì.
Pola, ecco. Beh, mi puoi inquadrare un attimo la sua famiglia, il suo papà, che faceva, cosa lavorava?
Lui era capettiere navale, come anch'io, perché come si chiama a Pola c'è il capettiere navale, però lui lo faceva in legno ed io in ferro. Cosa vuole sapere ancora il papà?
Beh no, così per inquadrare la famiglia, lei era figlio unico, era fratello.
No, io sono il quinto, infatti ho anche il nome sul passaporto.
Passaporto
c'è scritto Antonio Quinto Cervenista. Dunque ero quinto e eravamo in otto.
Otto? Sì. E tutti maschi, femmine?
Due maschi e resto femmine.
Sì. Beh, in una famiglia grande.
Sì.
Ecco, una famiglia il padre e madre di diciamo appartenente italiana, oppure?
Istriani da quando si può pensare, almeno di lì. Loro hanno fatto le scuole italiane, tutti cioè, i genitori, nonché i loro figli, cioè le mie, tutti quanti, all'infuori di me e gli altri che vennero più tardi. Io sono del 37, andai soltanto in asilo e dopo basta, non ho fatto le scuole italiane. Poi c'è una sorella, tre sorelle che hanno fatto anche le scuole, hanno iniziato le scuole
di Jugoslavia.
Subito dopo la guerra e dopo quando tornarono in Italia loro, io non ancora, hanno fatto le scuole in Italia, poi hanno continuato.
E che ricordiamo di quelle esperienze traumatiche di quel periodo lì, di la sua famiglia e lei?
No. Noi è già cominciato?
Sì,
noi eravamo una famiglia diciamo discretamente benestante. Difatti mi ricordo che il mio nonno ancora girava con la balilla e avevamo dei poteri un pochettino fuori, sui quali naturalmente con il mio nonno e la balilla andavamo in giro a visitare la gente che lavorava in campagna.
E il nonno cosa faceva il nonno?
Il nonno era prima avevano loro una fattoria e lui si occupava sempre della situazione campagna, agricoltura e così via.
Insomma, e quindi lei ha fatto le scuole e mi ha detto all'inizio l'asilo in italiano, una scuola, e poi è andata a fare le scuole invece nella nuova.
All'inizio dell'obbligo della scuola, o meglio dire l'asilo, ho cominciato a fare l'asilo in lingua italiana, però è durato un anno, che poi è successo quello che è successo, la guerra. Non si andava nemmeno a scuola perché si aveva perfino paura. Ciò significa che gli italiani non erano ben visti lì, e i partigiani cercavano di quello che volevano ottenere, hanno ottenuto anche, e poi dopo la guerra, il 5 di agosto, maggio, 8 di maggio del 45, lì è cambiato tutto quanto, vale a dire noi, naturalmente non subito, però con andare del tempo un paio di mesi più tardi, siamo diventati jugoslavi e ci hanno cambiato anche il nome, da Cerlenica è diventato Cerlenica.
Quindi scritto in un altro modo, pronunciato
però,
in un altro modo.
Sì. E non più Antonio, bensì Anton.
Ah.
E dopo
ha conservato dei documenti
così. Sì, sì. Dopo la questa situazione qui cominciai ad andare a scuola in lingua jugoslava e lì, poiché avevo già una 7-8 anni in più di quanto che si doveva avere, ci hanno messo subito nella seconda classe e lì ero già discretamente, cioè sapevo già scrivere qualcosa e leggere tramite i miei genitori.
Però scrivere le lettere in serbo croato?
No, no, conoscevo le lettere, pardon.
Conoscevo le lettere. Alfabeto,
sì. Naturalmente poi in breve tempo che ho acquistato anche la lingua jugoslava, serbo croato.
Noi lo chiamavamo croato,
però era serbo croato.
Sì.
Dopo un periodo di tempo abbiamo fatto la seconda elementare e io non andavo mica male a scuola. Secondo anno subito sono andato alla terza, è chiaro. E lì nella terza ho cominciato a navigare abbastanza bene da solo e lì ho imparato anche subito, eravamo in due, io e il mio collega, i caratteri cirillici, cioè...
perché si insegnava con i caratteri cirillici?
Sì, sì, perché un serbo croato, serbi hanno
imposto.
Sì, hanno imposto quello lì e difatti dovevamo sapere i nostri caratteri nonché il loro. Finito la terza, nella quarta poi cominciavamo a avere anche l'istruzione sulla seconda lingua, e cioè in quel caso lì russo. È anche una cosa logica, visto dal punto di vista dei serbi. E lì andavamo discretamente bene, e soprattutto io, non so perché, comunque io ero uno che si dava da fare discretamente, andavo bene a scuola. Finita la quarta, dopo andai alle medie, diciamo così. Fatto le medie, dopo di lì ho fatto la così chiamata da noi nei tempi lì mala matura, piccola matura, come la chiamano in Austria, matura, non qui come quelli dicono il ginnasio, specie di ginnasio, sembra pola. Fatto quello lì, dopo frequentai più tardi, dopo 4 anni, frequentai la scuola di carpentiere, come si chiama, la professione, tirocinio professionale, e ho fatto 3 anni da carpentiere.
Quindi il suo titolo di studio, diciamo, lei ha fatto una scuola professionale come titolo di studio?
Sì, facciamo occhio e croce, non posso dire ginnasio, però occhio e croce dovrebbe essere lì, sì. È qualcosa in meno, però rimane lì.
Okay.
Dopo ho fatto le professionali, come ripeto, carpentieri nel ferro navale.
Però quindi siete rimasti a Pola, l'opzione per l'Italia quando è arrivata?
Ai miei genitori è arrivata nel 1956, tanti anni dopo, e a me no, però ritorno un po' dietro, dopo che ho fatto la scuola lì e così via, le professionali, è arrivato il momento che mi hanno chiamato a fare il saluto, cioè fare la leva, dunque la pre-militare si faceva lì e così via. Sì. E 19 anni ormai erano, siamo arrivati. Dunque lì dovevo andare alle armi, infatti sono andato a Zagabria, sono rimasto lì un paio di giorni, di lì mi hanno mandato a Belgrado, un paio di mesi, e lì dicono loro, non lo dico io, i 10 migliori dovevano andare in scuola
Accademia
Militare a Kiev. Arrivato lì hanno chiesto se, ho detto sì, e difatti sono rimasto lì per 6 mesi a Kiev.
L'Accademia Navale quella o militare?
Militare. E nel frattempo, in quel periodo di tempo, era verso febbraio, un freddo a non venire più, abbiamo fatto una una gita turistica, diciamo così, però da militare, nel Yakutsk, Yakutia, in Siberia. Siamo arrivati lì, 60 gradi sotto lo zero, si può immaginare che...
In treno, in macchina?
In treno e anche con l'aereo. Ah. Parti avevamo. Arrivato lì, quello che mi è rimasto impresso nei giardini di Yakutsk, Yakutia si chiama, no? In italiano, Yakutia.
Non lo presente, no?
No? Siberia, comunque.
Siberia,
sì. Sì, però c'è la regione.
Sì, ma non lo presente.
No. Arrivati lì, nei giardini, quello che mi è rimasto impresso, circa 60 gradi, perché in città è sempre di meno che fuori, i bambini che compravano il gelato e leccavano il gelato.
Ma mi le chiedo, in questa accademia eravate quindi persone di altri paesi dell'est Europa? O di vari paesi?
Dei vari paesi, sì.
Quindi ha avuto modo di conoscere persone che sono
Ungheria? Sì.
È rimasto in contatto poi dopo tutti questi anni?
Sì.
No?
Sì? Arrivo.
Ah.
Dunque, poi dopo circa 6 mesi è arrivata qualche cosa dalla Jugoslavia, che io ricevetti il passaporto italiano e mi hanno informato il maggiore, lui mi dice: guardi che è arrivato qualcosa dall'Italia, se lei vuole diventare italiano o meno, mi ha informato alla perfezione quello che c'è, e dice: non voglio che decida adesso, da qua a una settimana, venga qui da me e mi dica sì, no.
In quel caso avrebbe dovuto lasciare la cittadinanza alla nazionalità jugoslava? O una o l'altra?
Una o l'altra, giusto. E infatti dopo una settimana tornai lì da lui e lui mi chiese decisione è che dico: i miei genitori sono in Italia e io anche.
Nel frattempo i genitori erano mandati.
Erano da Trieste, a Udine.
Udine? Udine sono delle case.
Ah, c'era un campo di smistamento, qualcosa del genere. Lì sono rimasti, mi pare, una o due settimane di lì e andarono poi verso Arezzo. Tornando indietro, mi disse questo maggiore: sì, se ha deciso, non ci sono problemi, lei da qua una settimana può partire, basta che quello che ha del materiale, fotografie e così via, tutto consegni qui. Io ho avuto un paio di fotografie lì e così via, e durante la libera uscita non potevamo mai uscire da soli, bensì minimo in 3. Questo era
come amen. Non individuale.
Non individuale.
Perché ognuno controllava l'altro?
È chiaro, è una cosa logica. Però, come ripeto, quei tempi lì io non sentivo da quella parte lì. Pensavo che tutto normale, una cosa normale. Difatti per me era normale uscire in 3 insieme e andavamo fuori. E facevamo anche delle foto uno con l'altro e così via.
Quindi insomma lei da un momento all'altro ha interrotto il suo periodo di leva così e ha chiuso tutto e...
Sì, ho deciso lì che praticamente ritorno in Italia. Dopo una settimana, come ripeto, tornai lì da lui dicendo sì, ho deciso, e mi dice: consegnare tutto quanto. Ho consegnato tutte le fotografie, però una sola non gliel'ho data, e mi dice, e sapevano al 100% quante fotografie avevo. Cioè, lì ho cominciato a pensare, perché in 3.
E che foto era quella che...
Le fotografie dell'Italia.
Sì, le amici.
Sì. Insomma, una sono riuscito a portarla via, e resto tutto quanto, come ripeto, ho dovuto consegnare. È arrivato il giorno della partenza, partì per Ungheria, come si dice, la capitale, la Budapest. È arrivato lì con l'aereo, poi di lì col treno a
Vienna,
no, a Belgrado, da Belgrado poi di nuovo con l'aereo a Pola. ed ecco che sono arrivato lì, e il giorno 10 di luglio del 57 la partenza per l'Italia.
E in quel momento a Pola aveva dei familiari oppure non ce l'aveva nessuno?
Io ce l'ho ancora due sorelle,
sono
rimaste lì.
Ah,
sì.
Grandi, io più giovane.
Più grande, sì. Diciamo più.
Quindi in quel momento lei rientra a Pola, i genitori non c'erano, c'erano in Italia, sì, gran parte, sì, dei fratelli.
Sì.
E insomma è stato un momento un po'.
Ma naturalmente deve partire dal punto di vista che uno che ha 20 anni non ancora compiuti non pensa tanto a queste cose qui. Naturalmente io ero un tipo autonomo da sempre e quando andavo anche a scuola ero in collegio, dunque sapevo come si vive anche da soli e come gestire se stesso. Dunque, arrivati lì, andai per l'Italia e il giorno 11 arrivai a Udine, rimasi anch'io lì per circa una settimana, dopo che hanno fatto i documenti, sbrigato i documenti e così via, ma dopo una settimana partì anch'io per Arezzo. Però la più bella cosa mi è successa nella stazione di Firenze, che lì io parlavo soltanto il dialetto
istriano,
tra istriano e veneto e così via.
In famiglia parlavate quello?
Sì. Quando arrivai lì, o meglio dire, prima di partire, mi hanno detto che devo cambiare a Firenze per Arezzo. No? Sceso lì, sulla pensilinea, chiedo uno con col capello, dico: mi scusi signore, mi sa dire dove sarà per Arezzo? Guarda, oh bimbo, detto tu vieni in Toscana. E poi mi ha detto lì e partì. La stessa giornata ero ad Arezzo.
Lì eravate i genitori con quanti fratelli suoi?
Noi eravamo io, le mie tre sorelle più giovani, perché le altre erano già sposate o rimaste lì, e l'altro fratello che era anche sposato, però anche lui era lì, nonché quella sorella più vecchia c'era anche lì con la famiglia, vale a dire tutti quanti erano tutti
insieme. E lì che sistemazione?
Occhio e croce, come quelle baracche che ha visto lì, occhio e croce, naturalmente lì erano soltanto solo pian terreno, invece qui sono, diciamo così, anche piano superiore.
Quindi non veniva, diciamo, messa a disposizione una casa o qualcosa?
Eravamo lì nel campo e certuni perfino il tramezzo era la coperta
per dividere.
E lì siamo rimasti, o meglio dire, io sono rimasto lì fino al marzo del 58, e di lì siamo poi partiti per Bergamo. Io ero scontentissimo quando sono arrivato in Italia, insomma ero abituato a vivere normale, diciamo così, normale tra le virgolette, avere il mio stipendio, avere quello che mi serviva, arrivato lì, il profugo, quello che sentivo da bambino, voi italiani via, si è ripetuta la storia.
Perché venivate trattati comunque
dagli slavi,
da stranieri.
Chiaro.
Quindi stranieri là, stranieri qua.
Sì, e difatti posso dire anche questo, che io sono nato straniero. Infatti. Dopo il marzo siamo partiti appunto per Bergamo, tramite delle offerte delle case popolari nelle varie regioni d'Italia. Il mio padre aveva scelto perfino il Campobasso,
Scelto Campobasso come destinazione?
Ha scelto lui, ha detto io no, senza di me. Motivi, io ho visto la situazione geografica e così via, ho detto lì non c'è né acqua né questo né quell'altro, senza di me. Se volete andare potete, però io me ne ritorno eventualmente di nuovo a Pola. Hanno capito, c'era l'altra offerta a Bergamo, case popolari, così via, lì abbiamo accettato e il 8 di marzo, se non mi sbaglio, del 58 arriviamo a Bergamo. Immobili, tutta la storia strettamente necessaria abbiamo comprato ad Arezzo, la terina per poter arredare la casa,
perché voi dalla Jugoslavia non avete portato via niente in pratica.
Lì ci hanno portato via tutto quanto,
tutto. Casa,
niente con la valigia e basta. È quello che precisamente lei non poteva più vendere le proprie cose, non c'erano. Io dico non sono state nazionalizzate bensì statalizzate, perché la transazione e c'è una differenza almeno dal mio punto di
vista.
È stato statalizzato tutto quanto e noi siamo partiti e non potevamo portare niente con noi. Dunque arrivati a Bergamo, era piuttosto freschino alla stazione lì, immobili, queste cose, il bagaglio appresso, diciamo così, non arrivava. Insomma, la prima notte abbiamo dormito sulle valigie, però nell'appartamento già, nel nostro appartamento, sulle valigie e così via. Il giorno dopo è arrivata l'immobile, piano piano ci siamo arrendati e la casa era di 70 metri quadrati la casa, l'appartamento, però appartamenti nuovi, siamo stati i primi che siamo entrati. Eravamo discretamente contenti, arredato tutto quanto, messo a posto. Io però la mia valigia della Jugoslavia l'avevo sempre pronta vicino al letto. Rimasto lì, cercare il lavoro, niente da fare. Tutto ad un tratto ci è arrivata a tutti quanti la tessera della Democrazia Cristiana a casa. Io non ho mai fatto la domanda, ma non ha importanza questo.
Col suo nome e cognome?
Tutto quanto, soltanto la mia firma non esisteva, nemmeno dei miei genitori, nonché delle sorelle. Però è arrivata a casa. E naturalmente noi siamo cresciuti come cattolici e c'era un prete, Don Izzetti, che ci veniva sempre a trovare e abbiamo naturalmente confessato qui il lavoro, cosa facciamo? Ma ci penso io. Dunque c'era un locale chiamato Cif a Bergamo, dove abitavamo, che erano tutti quanti dalla parte della Democrazia Cristiana. Un altro locale, dall'altra parte, era Enel, mi pare si chiamava, era dei comunisti. Però di domenica ci si incontrava sempre in chiesa, almeno lì tutti quanti andavamo insieme. E c'era un collega di questo Enel che era lo stesso sviluppato come anch'io, occhio e croce, bergamasco, della mia stessa età. E questo prete, Don Donizetti, dice, ci penso io. Difatti, in breve tempo, dopo un paio di mesetti, quello del comunista l'ha aiutato e io guardavo nelle stelle. E poi gli ho chiesto, ma dico, come mai lei aiuta quelli? Io le pecore smarrite bisogna di nuovo portarle nella stalla. Ma io ho capito la situazione politica, no? Dopo infatti gira in molla dappertutto, lui non mi ha potuto aiutare, se mi ha aiutato non lo so, però almeno non è stato confermato. Ho trovato un posto di lavoro presso una ditta Reggiani, ditta tessile, 1200 operai quei tempi lì, insomma cominciava ad andare avanti discretamente bene.